Siamo nella solennità della Pentecoste, che è il compimento del tempo pasquale, e nello stesso tempo esprime il pieno compimento della Pentecoste ebraica. Nella fede ebraica è chiamata Shavuot, che vuol dire settimane, e si compie nel 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e celebra due memorie importanti. La prima, quella la più antica, quella delle primizie del raccolto, e la seconda, il dono della legge sul monte Sinai a Mosè. Le tre grandi feste ebraiche, Pasqua, Pentecoste e la festa delle capanne, sono tre tempi solenni in cui molti si recavano a Gerusalemme in pellegrinaggio. Forse questo spiega anche la presenza di quella folla di cui leggeremo nella prima lettura. Nella prima lettura, appunto, siamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, nei versetti da 1 a 11. Ascoltiamo il primo versetto. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. I discepoli, con Maria, la madre di Gesù, e sicuramente anche le altre donne che lo avevano seguito sempre dalla Galilea, sono riuniti insieme nello stesso luogo, dice il testo degli Atti. Molto probabilmente questo stesso luogo è quello in cui si è svolta l'ultima cena e dove Gesù risorto era già apparso ai suoi. Non solo in questo cenacolo essi sanno di poter stare insieme senza timore, ma è proprio la memoria di ciò che vi è accaduto che li unisce. Gesù ha anche raccomandato loro, prima di essere assunto presso il Padre, di restare uniti e di non allontanarsi da Gerusalemme prima di ricevere il dono dello Spirito che egli avrebbe mandato dal Padre. Essendo giorno di solennità, appunto, anche per la fede ebraica, i pellegrini che si riunivano a Gerusalemme in questa occasione si ritrovavano poi tutti nel Tempio, ma i discepoli sono insieme in questo luogo da dove è iniziata la Pasqua del Signore, in attesa di un compimento di cui non sono ancora consapevoli e che non conoscono, ma che è stato loro promesso da Gesù. Come abbiamo ricordato, il significato della Pentecoste ebraica, oltre all'originaria festa del primo raccolto del frutto dei campi, e la memoria del dono della legge, la Torah, che Dio fa sul monte Sinai consegnandolo a Mosè per il popolo che è in attesa ai piedi del monte. Ed ecco che qui ora si verificano due elementi che non solo richiamano quell'evento, ma che ne manifestano proprio il compimento. Il primo è descritto nel versetto successivo che ascoltiamo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Questo vento appare come un fenomeno fisico che ricorda quei fenomeni che si manifestarono proprio quando Dio scese sul monte per parlare con Mosè. Allora furono tuoni, lampi e una densa nube. Qui ora lo spazio in cui si trovano i discepoli viene colmato da un vento impetuoso, come abbiamo ascoltato, e questo è annunciato da un grande fragore che viene percepito anche all'esterno. Ascoltiamo un altro versetto. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa?» Le lingue di fuoco che si posano su ciascuno dei presenti sono l'immagine di ciò che accade subito dopo, infatti, che tutti sono colmati di Spirito Santo, che è raffigurato nel fuoco, e questo dà a ciascuno la capacità di parlare altre lingue che essi non potevano conoscere. Qui è chiaro il significato di quelle lingue di fuoco. Non si tratta di qualcosa di incomprensibile, di informe, ma si tratta proprio di lingue reali ed esistenti che corrispondono alla diversità di provenienza di quegli ebrei che, appunto, provenivano da altri paesi ed erano venuti a Gerusalemme per la solennità della Pentecoste, oppure vi abitavano a Gerusalemme, ma in quanto provenienti da altri paesi. I discepoli ricevono il dono di comunicare la parola di Dio in modo che sia compresa da coloro che non parlano la loro lingua. Questi abitanti di Gerusalemme che ascoltano e comprendono quello che dicono i discepoli sono come quel popolo di Israele riunito ai piedi del Sinai, quando Mosè, disceso dal monte, iniziò ad annunciare la parola ricevuta da Dio. Come abbiamo ascoltato, li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Questo è il versetto che conclude la prima lettura. Ed è detto questo proprio da coloro che ascoltano in questo momento i discepoli. Li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Questo dice la gente che ha ascoltato prima il fragore del vento e poi soprattutto i discepoli che si esprimono nelle lingue di quegli ebrei, appunto, di origine straniera. Lo Spirito dà la facoltà di esprimere la parola di Dio in modo che tutti la comprendano. Questo è il vero dono delle lingue. Non è solo di chi le parla, ma anche di chi ascolta, perché la parola che esprime le opere di Dio sia compresa ed entri così nella vita di chi l'accoglie. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Galati, al capitolo 5, di cui ascoltiamo l'ultimo versetto. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. E ora siamo nella pagina del Vangelo secondo Giovanni, a capitolo 15. Versetti da 26 a 15. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio». Ecco quello che Gesù annuncia ai discepoli. Egli annuncia chi è realmente il primo e vero testimone del Figlio. È il Paraclito, lo Spirito della verità, che il Figlio manderà dal Padre. Egli sarà maestro di testimonianza perché insegnerà ai discepoli a essere a loro volta testimoni di Gesù. Che cosa significa dare testimonianza ed essere testimoni? Non si tratta di esprimere un parere, né di riferire qualcosa che si è sentito dire o che si è imparato, perché non vi è testimonianza senza esperienza personale. Non è dunque una semplice questione di parole, ma dell'esprimere un'esperienza vissuta. L'uso della parola è necessario quando si tratta di testimoniare e dunque di trasmettere l'esperienza, la propria esperienza, in relazione con il Signore. Ed è questa la missione dei discepoli. Ma essi ora hanno un maestro davvero insostituibile ed è lo Spirito Santo di cui Gesù dice che è testimone della verità. Ascoltiamo ancora un versetto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito della verità è dunque colui che conosce e trasmette la verità. Egli è il portatore della verità di Dio. Lo Spirito la conosce in quanto ne è partecipe, essendo parte del mistero di Dio, ed è da Lui inviato per renderne a loro volta partecipi quelli che credono in Lui. Ecco l'ultimo versetto. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Manifestando la verità, lo Spirito manifesterà anche la gloria di Gesù, trasmettendo ai discepoli il segreto del Figlio. Gesù afferma che tutto ciò che è del Padre è anche del Figlio, e lo Spirito è inviato a manifestarlo ai discepoli che ne divengono a loro volta i portatori, testimoni di quella pienezza dell'amore divino che nessuno può comprendere né tantomeno testimoniare se non è lo stesso Spirito di Dio a comunicarlo. La presenza dello Spirito Santo nella nostra vita è inseparabile da quella stessa vita che ci è stata donata. Egli è il respiro del Dio vivente, inseparabile dal Figlio. Il respiro e la parola operano insieme nella nostra condizione umana, preparandola alla pienezza della vita nuova, di cui essi sono i portatori, in quanto parola di Dio fatta carne e respiro della vita di Dio. Lo Spirito porta in noi la presenza di colui che è assunto in cielo, portando con sé la nostra umanità, e ritorna da noi proprio nello Spirito, perché si compia la nostra somiglianza con Lui. Un monaco della Chiesa orientale del secolo scorso, si chiamava Lev Gillet, ha scritto che l'agnello e la colomba sono inseparabili. L'agnello è il verbo di Dio fatto carne e nella sua carne fatto agnello. E la colomba è lo spirito che si è manifestato nel battesimo di Gesù in questa forma. Ed è il respiro del Dio vivente che trasforma la nostra debolezza umana. Come spesso detto nella Bibbia, che l'uomo non è che un soffio, e trasformandola la rende partecipe della vita di Dio. Possa davvero lo Spirito Santo renderci consapevoli di tutto ciò che ci è donato, ci è consegnato e ci è trasmesso, perché ne siamo testimoni, e cioè viviamo in pienezza il dono che ci è dato e che sarà un segno di vita nel mondo.